Oltre al presupposto delle preferenze autointeressate, esaminato nella scorsa puntata, vi sono quattro ulteriori presupposti della teoria classica dei giochi. Li vediamo a pagina 19. Il secondo presupposto richiede una perfezione razionale da parte dei giocatori. Richiede cioè che i giocatori siano dotati di illimitate risorse di memoria e di una perfetta capacità di ragionamento. Il terzo presupposto richiede che i giocatori posseggano anche una perfezione pratica, vale a dire che richiede che abbiano perfette capacità pratiche, cioè una volontà d'acciaio, immune da ogni debolezza e anche immune da quella famosa debolezza della volontà che ha costituito il terreno di riflessione di molti filosofi e che è nota a tutti anche senza aver studiato filosofia. Lo spirito è forte, ma la carne è debole, ma in realtà per carne si intende la volontà. Ci lasciamo attrarre dalle tentazioni e lo sanno bene i cacciatori che partecipano alla caccia al cervo nel famoso e già illustrato gioco. Dovrebbero starsene buoni buoni ad aspettare il cervo, ma passa la lepre e sono tentati dalla lepre, sanno che è la cosa sbagliata da fare, è contro i loro interessi, ma per debolezza della volontà abbandonano la postazione di caccia al cervo e rincorrono e catturano la lepre. Non solo occorre avere una volontà d'acciaio, ma occorre avere una grande capacità di esecuzione. Vale a dire, bisogna essere capaci di eseguire la mossa che si è scelta, che si è deciso di eseguire. E questo non sempre capita. I dilettanti che giocano a scacchi, forse sovrappensiero, spostano il pedone sbagliato e il loro errore è irrevocabile. Tutti noi facciamo degli errori. Il buon Freud parlava addirittura di atti mancati. Facciamo degli errori che ci mettono a volte in grave imbarazzo e di cui non ci accorgiamo. Parlando di questa nostra tendenza agli errori di esecuzione delle mosse, un grande teorico e premio Nobel dell'economia, teorico dei giochi, Selten, ha parlato di mano tremante. La mano tremante della natura, ma anche la mano tremante dell'uomo. Oggi le teorie dei giochi considerano la possibilità dell'errore e a volte queste teorie vengono chiamate anche teorie della mano tremante. Naturalmente però sono teorie che debbono abbandonare questo presupposto di perfezione pratica e quindi si muovono al di fuori della teoria classica dei giochi. Sono rami che si sviluppano su quell'albero, ma con una loro originalità. Il quarto presupposto l'abbiamo già illustrato in abbondanza in passato ed è il presupposto della conoscenza comune. Ogni giocatore conosce tutto del gioco, le sue regole, i payoff degli altri giocatori, la razionalità degli altri giocatori. È al corrente che gli altri giocatori non solo sono razionali, ma conoscono la sua razionalità e sanno che lui sa che loro sono razionali. In linea di principio possiamo far crescere questa conoscenza comune come un'enorme cipolla infinita con una serie di strati, ma noi non andiamo in dettagli, solo che il concetto di conoscenza comune è abbastanza complesso che da richiedere un'analisi logica molto approfondita che è stata fatta da quel genio della logica americana che si chiama David Lewis. Infine, l'ultimo presupposto non parla direttamente dei giocatori, ma presuppone, per così dire, i quattro postulati precedenti e afferma che la teoria dei giochi può risolvere qualunque gioco sulla base della sua struttura formale e matematica, senza mai fare riferimento, per così dire, o avvalersi di informazioni che riguardano la natura dei giocatori, il contesto del gioco, il contesto culturale, sociale. In definitiva, il teorico dei giochi pensa che i giocatori siano puri spiriti e che tutte le loro caratteristiche, il loro contesto sia irrilevante. Perché ho chiamato questo postulato universalismo aprioristico, perché l'idea è che le soluzioni dei giochi, di qualunque gioco, quindi soluzioni universalmente applicabili, possano essere determinate puramente a priori, cioè con il puro calcolo logico e matematico. Ora, naturalmente tutti noi, a partire dai teorici classici, ci rendiamo conto che questi cinque postulati configurano un soggetto altamente idealizzato. Questo soggetto altamente idealizzato, l'egoista razionale che gioca, non è molto diverso dall'homo economicus postulato dalle scienze economiche almeno a partire dal Settecento. Quindi è un modello tradizionale raffinato in maniera matematica. Il punto è di stabilire non se esso, tale modello, descrive oppure no gli uomini in carne ed ossa. Lo sappiamo fin dall'inizio che non li descrive. Il punto è sapere se è utile, se è il punto di partenza utile per descrivere i comportamenti umani e per prescrivere agli esseri umani delle buone strategie. In realtà, la speranza dei teorici dei giochi era che il loro modello di razionalità fosse un'idealizzazione utile per le scienze umane tanto quanto le idealizzazioni di Galileo e di Newton erano utili per le scienze fisiche. Basta ricordare, per esempio, che per i suoi calcoli sul moto planetario Newton presuppone che tutta la massa dei pianeti sia, e del Sole e qualunque altro corpo, sia concentrata nel baricentro, nel mezzo, nel centro del corpo, diciamo così. Non è vero, non è così, sappiamo che non è così, lui lo sapeva che non era così, ma questo presupposto serviva a semplificare notevolmente i calcoli. Ed in effetti la fisica procede così per idealizzazioni e poi per successive concretizzazioni, per cui i dettagli inizialmente trascurati vengono poi inseriti nel quadro. Può essere così anche per la teoria dei giochi? Probabilmente sì, forse è quello che davvero è accaduto. E allora vediamo come si può concretizzare, per così dire, la teoria dei giochi. Una delle prime concretizzazioni, se le vogliamo chiamare così, è stata suggerita tra gli anni 60 e 70 da un premio Nobel per l'economia, un genio poliedrico che risponde al nome di Herbert Simon, famoso in tanti campi, non solo nell'economia politica, in cui comunque ha preso il premio Nobel, ma anche per i suoi veneristici studi sull'intelligenza artificiale che lo hanno condotto alla scoperta, alla costruzione del mega programma di computer, mi pare che si chiamasse Deep Blue, che ha battuto il campione mondiale degli scacchi. Dobbiamo quindi a Herbert Simon la possibilità di avere un computer come campione mondiale degli scacchi. Ricordo che questa possibilità era fino a qualche decennio fa esclusa da tutti. Quest'uomo molto intelligente ha pensato però che la razionalità richiesta dalla teoria dei giochi e anche dall'economia politica classica, diciamo così, era una razionalità talmente esagerata, talmente perfetta, da essere inapplicabile. Non andava bene nemmeno come, come dire, fonte di buoni consigli per l'uomo in carne ed ossa. Con una certa ironia, Herbert Simon parla di un modello olimpico di razionalità e dice che i consigli dei teorici dei giochi, delle decisioni e anche dei filosofi della scienza, per quanto riguarda la razionalità cognitiva, configurano un modello olimpico di razionalità che può andare bene per gli dèi dell'Olimpo, ma non per gli esseri umani. E a questo modello olimpico Simon contrappone un modello di razionalità limitata. Il concetto di razionalità limitata ha avuto molto successo in molti ambiti e anche in teoria dei giochi. Questo modello mira a individuare strategie di gioco che siano effettivamente utilizzabili da parte degli esseri umani in carne ed ossa, con tutte le loro limitazioni di razionalità, di volontà debole, di imperfezione pratica. Nella sua prolusione, con cui ringrazia i giurati, insomma, di Stoccolma per il Nobel, Simon osserva: tale modello, cioè il suo modello di razionalità limitata, rinuncia a molte delle magnifiche proprietà formali del modello olimpico, ma in cambio fornisce un approccio alla razionalità che chiarisce come le creature dotate delle nostre capacità mentali, o anche delle nostre capacità mentali aumentate di tutti i computer di Silicon Valley, possono avere successo in un mondo che è fin troppo complicato da capire. Il mondo è tremendamente complicato e noi abbiamo una limitata razionalità per comprenderlo e per agire con successo in questo mondo. Ecco allora che anche accogliendo l'invito di Simon, anche nella teoria dei giochi sono state sviluppate diverse teorie, diciamo, della razionalità limitata. E la teoria dei giochi è stata modificata, estesa, sviluppata, abbandonando uno o più dei presupposti 1-5 che abbiamo esaminato. Abbiamo raffigurato alcuni dei principali sviluppi della teoria dei giochi nella figura 2.2 di pagina 21. Come vedete, le teorie dei giochi sono rappresentate in alto nel quadrato e poi abbiamo due frecce, si dividono in due grandi gruppi, le teorie razionalistiche e le teorie evoluzionistiche. Ognuno di questi gruppi comprende a loro volta vari approcci. Per esempio, vediamo che le teorie razionalistiche partono dalle teorie classiche, da cui poi derivano le teorie cognitive e quelle comportamentali, mentre dalle teorie evoluzionistiche dei giochi diciamo, si diramano teorie strettamente biologiche dei giochi e teorie adattive. Adesso, per il momento, molte di queste denominazioni sono solo nomi, ma andremo a vederne alcune immediatamente. Allora, innanzitutto parliamo di teorie razionalistiche dei giochi con riferimento alla versione della teoria dei giochi sviluppata da von Neumann e Morgenstern, che interpretano il comportamento dei giocatori come il risultato di scelte razionali. Non solo queste teorie, quelle classiche, ma anche altri tipi di teorie dove, diciamo, il presupposto di perfetta razionalità viene indebolito. Quindi avremo delle teorie cognitive e, come vedremo, anche comportamentali in cui la mossa, la strategia dei giocatori è decisa razionalmente, ma la razionalità non è più concepita nella maniera perfetta, tipica delle teorie classiche. Quindi in queste teorie alcuni presupposti cognitivi vengono abbandonati, in particolar modo quello della perfetta razionalità, della perfezione pratica e anche il requisito di conoscenza comune viene indebolito. Bene, verso la fine degli anni 70, come si è accennato nelle prime lezioni, accanto alle teorie razionalistiche si sono sviluppate le cosiddette teorie evoluzionistiche dei giochi che si sono state proposte ad opera di quel genio enorme, strepitoso genio della biologia che risponde al nome di Miner Smith. E nel libro del 1982 Miner Smith fa una sintesi tra la teoria darwiniana dell'evoluzione e la teoria dei giochi. È stato veramente incredibile la velocità con cui la teoria evoluzionistica dei giochi di Smith, originariamente proposta per spiegare l'evoluzione degli schemi di comportamento animale, dopo il 1982, nel giro di pochissimi anni, è stata adattata, per così dire, alle scienze sociali, utilizzando dei modelli di evoluzione culturale, nei quali la prevalenza prole, la prole biologica, è per così dire sostituita dalla prole culturale, vale a dire da coloro che ci imitano, perché le nostre strategie hanno avuto successo.